Sia lodato Gesù Cristo. Pensavo come questo saluto una volta fosse più diffuso nei nostri ambienti, insieme a quell'altro saluto, Cristo regni, no? Sempre. No? Forse abbiamo perso la speranza che ci regni, per cui non lo diciamo più, Cristo regni, no? Ma noi sappiamo che il regno di Dio è in mezzo a noi, e quindi forse sarebbe bello riprendere questi saluti nostri, non mondani, ma nostri, di coloro che sono stati afferrati dall'amore di Cristo. Veniamo alla liturgia della parola, partiamo dalla lettera agli Ebrei che ci ha accompagnato per diverse domeniche fino a domenica prossima. Praticamente stiamo leggendo a spezzoni i primi 10 capitoli della lettera agli Ebrei, in cui si fa il confronto tra il sacerdozio del Vecchio Testamento e il nuovo sacerdozio inaugurato da Cristo, che non ha bisogno, come i sacerdoti del Vecchio Testamento, a rinnovare i sacrifici per i peccati propri e i peccati del popolo, perché sapete che il sacerdote, prima di fare il grande sacrificio per i peccati del popolo, faceva un piccolo sacrificio, immolava un agnello per i suoi peccati. E questo ogni anno andava ripetuto. Adesso il Signore ha fatto questo, lui l'innocente che non aveva bisogno di sacrificare per se stesso, ma si è sacrificato per noi, ha fatto questo una volta per tutte. E adesso è nel santuario del cielo a intercedere per noi a nostro favore, come sacerdote misericordioso, buono, dal quale noi possiamo sempre trovare salvezza, rifugio, conforto, consolazione. Questo è un po' il messaggio dei primi 10 capitoli. E qui, nell'ultimo brano, nell'ultimo versetto, la lettera agli Ebrei ci invita ad avere lo sguardo verso il ritorno del Signore, quando tornerà in mezzo a noi, non per il peccato, a guardare, a rivolgere il nostro sguardo verso il giorno che Lui ritornerà. Ma in questa ultima fase dell'anno liturgico e con l'Avvento, la Chiesa ci spinge a guardare al ritorno di Cristo. Nella liturgia ogni domenica noi parliamo di questo, annunciamo, diciamo di sperare verso questo ritorno, annunciamo la tua morte nell'attesa della tua venuta, no? Ma bisognerebbe che le parole che noi diciamo nella liturgia fossero vere, cioè non, quello che dico sempre io, alle volte ci sono certi cantori che fanno dei canti meravigliosi, delle parole che spaccano il cuore, no? E io dico, ma come fanno a cantarle, no? Perché cioè, uno che canta quelle parole, ecco, dovrebbe avere una vita veramente... poi purtroppo sappiamo che propriamente così non è, ma dice, almeno le cantano, speriamo che prima o poi si convertano, no? Allora avere questo sguardo verso il ritorno del Cristo che verrà, dice, senza alcuna relazione con il peccato, ma verrà, è venuto nell'umiltà, nella povertà, nell'umiliazione, ha sofferto nudità, passione e morte, verrà nella gloria, verrà nella gloria. Ora, solo questo fatto dovrebbe farcelo almeno desiderare, perché il Signore non semplicemente è stato umiliato e ha sofferto per noi nel giorno che fu nel passato, ma continua a soffrire, a essere umiliato direttamente e indirettamente da questo mondo ateo e pagano che lo vuole continuare ad umiliare e offendere, offendendo e umiliando la sua Chiesa. E allora già questo dovrebbe portarmi a desiderare la sua venuta. Agostino c'ha delle belle parole su questo, dice. Già nel 400 Agostino diceva ai suoi parrocchiani, dice, ma noi diciamo di attenderlo con amore, ma mi sembra che però abbiamo più paura che torni che che amore e desiderio che venga, no? Bisognerebbe chiederselo, ma per questo c'è tempo in questi giorni, in queste fine dell'anno liturgico e anche dopo. Dovremmo sentire i nostri parroci che ci richiamino a questo, dovremmo sentire. No? E la protagonista, la figura protagonista di questa parola di Dio, della prima lettura del Vangelo, sapete che la prima lettura è sempre in assonanza con il Vangelo, mentre la seconda cammina per conto suo, è una lettura continuativa, è la figura della vedova, della povera, impersonata dalla vedova di Zaretta, a cui Elia chiede da mangiare, e nella sua povertà condivide l'ultima poca farina che ha per lei e per suo figlio, essendo così beneficiata dalla misericordia di Dio che non farà mancare né l'olio né la farina, e la vedova della lettura del Vangelo. È sintomatico che nella prima parte del Vangelo l'Evangelista ci parla di Gesù che stigmatizza gli scribi. È chiaro che non tutti gli scribi erano così, ma era un comune costume vizioso che avevano di sfruttare la loro posizione di sapienza, di studio che avevano della Sacra Scrittura per primeggiare loro stessi, per avere i primi posti, e dice anche una frase molto forte: divorano le case delle vedove. Quindi anche nella prima parte c'è questo aspetto, no? Divorano le case delle vedove, che è assolutamente contrario allo spirito del Vecchio Testamento, per cui questi che dicevano di possedere la scienza, di possedere quindi la legge, poi si comportavano in maniera assolutamente contraria a quella che era la legge del Vecchio Testamento, a quella che era la rivelazione, dove Dio si dimostra come il consolatore delle vedove, come il difensore delle vedove e degli orfani, come il protettore della vedova e dell'orfano, che erano proprio le persone che, essendo mancato il capo famiglia, erano alla mercé di tutti. Anche degli scribi che ne approfittavano di questa loro mancanza del padre di famiglia, e quindi questo loro bisogno che avevano di appoggiarsi a qualcuno per divorare i loro averi, cioè per li sfruttarle economicamente. Che schifo! Questo proprio approfittare della religione per arricchirsi. Però c'è sempre da dire anche che al di là di questo approfittamento, questa degenerante, c'è un approfittamento sottile, c'è una tentazione sottile che è sempre presente nel clero, perché soprattutto nel parroco, in chi deve portare avanti un'opera, perché c'è bisogno dei soldi per il tetto che piove, no? Io dicevo ai miei parrocchiani, con i soldi che abbiamo che abbiamo raccolto per riparare il tetto, abbiamo comprato le bagnarole. No, per dire, c'è da fare il campetto per i ragazzi, e il rischio, la tentazione è quella di dare più importanza nelle nostre relazioni alle persone che possono, no? Che possono. Questa è una tentazione che si allarga poi in tutti gli ambienti ecclesiali, quando lo spirito del mondo, la logica del mondo ci fa giudicare le persone non per quelle che sono figlie di Dio e portatrice di un mistero di ricchezza nella loro persona, ma ce li fa valorizzare secondo quello che sono capaci di fare o sono capaci di darmi. Quello che possono, e questo è triste, vedere proprio come anche nei nostri ambienti religiosi, no? Vengono valorizzate soprattutto quelle persone che hanno più lauree, che brillano di più, eccetera, mentre spesso la vera sapienza è nelle varie decisioni che prendono, brillano queste persone che portano avanti poi per vie un po' straviate, che lo Spirito Santo deve faticare per riportare tutto al fine del bene, mentre ci sono nei nostri ambienti persone non di cultura, semplici, ma che hanno una ricchezza di sapienza, ma che non vengono mai considerate, no? Che non vengono mai considerate. Quindi bisogna imparare a avere lo sguardo di Dio, di sapere guardare le cose. Dice il Signore non guarda l'apparenza, dirà Samuele, il Signore guarda il cuore, guarda il cuore. Ed è proprio della persona che vive un cammino di amore, un cammino di rigenerazione nello spirito, passare dalla opacità alla trasparenza, cioè da uno sguardo opaco, da uno sguardo che si ferma alle cose e non entra dentro il mistero che esse racchiudono, uno sguardo di trasparenza. Prima del peccato originale avevamo uno sguardo trasparente. Leggevamo tutto nella luce dello Spirito, nella gloria dello Spirito e penetravamo le cose nella loro vera essenza. Non eravamo nell'ignoranza. Sapete che i padri parlano della ignoranza come atteggiamenti dell'uomo sono l'ignoranza di Dio, l'oblio di Dio e un altro che non mi ricordo, no? L'ignoranza di Dio che è tipica del pagano, che lo fa essere proprio ignorante. I padri hanno questa visione. Chi non crede in Dio, chi non si appoggia a Dio, chi non si orienta a Dio, è ignorante. Può avere 100.000 scelte, può navigare nello spazio, può avere la padronanza di 10.000 comuni, ma fondamentalmente è ignorante. Perché? Perché quella scienza che lui ha non la mette nell'insieme della conoscenza che implica la presenza di Dio. Perché conoscere qualcosa senza conoscere colui che l'ha creata, il motivo per cui l'ha creata, i padri dicevano questi sono ignoranti. Ma non ci dilunghiamo su questo. È bello comunque questa trasparenza, questo sguardo che sa leggere e non si ferma alle apparenze. Quello sguardo di cui ci parlerà anche Gesù. Ma stavo dicendo, i farisei, gli scribi, ecco, con i loro atteggiamenti si dimostravano proprio ignoranti della Sacra Scrittura, che aveva verso la vedova e verso l'orfano parole fortissime di amore e di consolazione. Ce n'è una che io la ripeto spesso alle vedove, no? Che sono numerosissime. Io mi impressionai quando andai a benedire la prima volta come diacono la parrocchia di Sant'Elena. Mamma mia, ma ho scoperto tantissime vedove, no? E c'è questa parola di conforto, ma forse sapete anche perché l'uomo se rimane solo è distrutto proprio, no? L'uomo quando è solo non ce la fa a sopravvivere, la donna è più forte. Allora il Signore nella sua provvidenza ci chiama prima a noi, no? Ma c'è questa parola di consolazione, di conforto, che la riporta il libro del Siracide. Dice: le guance di Dio si bagnano delle lacrime delle vedove. Ci possono essere parole più confortanti di queste? No? Le guance di Dio si bagnano delle lacrime delle vedove. E veniamo al nostro Signore nella seconda parte del Vangelo, quando abbiamo questa scena bella, che è una scena direi cosmica, attraversa i tempi. Non dobbiamo vederla nella sua circostanza storica, Gesù seduto al Tempio. Gesù è sempre seduto che ci guarda. Lui è il Signore. Dal trono del cielo scruta ogni cosa con il suo sguardo d'amore, con il suo sguardo di misericordia, con il suo sguardo di giustizia. Perché non c'è misericordia senza giustizia. E diceva Caterina da Siena, tutto il mondo nelle mani di Dio. Ebbe quella visione dove vide il Padre Eterno con il mondo nelle mani. E il Padre Eterno che le diceva: vedi, tutto il mondo è nelle mie mani, o per misericordia o per giustizia. Ma starci per misericordia è disposizione del mio cuore. La misericordia va invocata, la misericordia va richiesta, la misericordia va supplicata, perché se tu non lo fai rimani nella giustizia. Non c'è una misericordia che mi raggiunge privandomi della libertà del mio rifiuto. Se io continuo a rifiutarla, non entra. No? E il suo sguardo è di misericordia e di giustizia. Il suo sguardo, in altre parole, è di verità. È uno sguardo di verità. E finché tu non ti incroci con il suo sguardo, non capirai mai te stesso. Non entrerai mai in profondità di te stesso. Hai bisogno, come Zaccheo, di incrociare il tuo sguardo con il suo. E allora entri nella tua verità. Una verità che è fatta di bellezza, che è fatta di santità, che è fatta di potenzialità meravigliose che noi abbiamo, perché siamo stati creati a immagine di Dio e siamo stati creati e pensati in Cristo. Quindi c'è una bellezza, quindi una verità che mi mostra la bellezza, è una verità che, mostrandomi la bellezza come dono da parte del Signore, mi mostra, entrando nelle giunture della mia anima, nelle fessure della mia persona, mi mostra le mie miserie, le mie fragilità, le mie inadempienze, le mie mancanze, in altre parole il mio peccato. Quella parola che diceva Paolo VI non si dice più. Oggi si parla di debolezza, fragilità, errore, dice, ma non si dice più la parola più vera, che è peccato. Mi mostra il mio peccato. Abbiamo bisogno di incrociarci con questo sguardo. E lì lui sta seduto e guarda, osserva la folla che gettava le monete. Gustiamola questa scena, ma non dico adesso, perché adesso abbiamo poco tempo. Durante la settimana fermiamoci a gustare questa scena. Gesù seduto che guarda. Guarda la gente che passa, guarda quello. Loro non hanno la percezione di essere guardati. Vivono, agiscono, gridano, soffrono, peccano, senza la consapevolezza di essere guardati. No. Ma noi abbiamo questa consapevolezza di essere guardati. E non guardati con quell'occhio, con quell'occhio di misericordia. Con quell'occhio di amore. Io alla mia parrocchia che avevo a Pantelleria, c'era sopra un quadro stupendo, cioè il quadro era bello, tenebroso, l'isola in mezzo a una tempesta, tutta già è nera, quindi tutto nero quel coso, però voleva significare che Dio salvava Pantelleria, però hanno messo un triangolo con l'occhio, come dire Dio che guarda, ma quell'occhio tutto ti faceva pensare tranne che un occhio di tenerezza. Ti metteva paura e terrore, no? Ora noi che lo abbiamo conosciuto, noi che siamo nel suo amore, sappiamo che questo sguardo di tenerezza, questo sguardo di amore, di consolatore, di avvocato, di misericordia ci accompagna. E vivere la vita essendo inconsapevoli di questo sguardo non è lo stesso che vivere la nostra vita consapevoli di avere questo sguardo che mi accompagna, che mi consola e mi corregge. C'è un episodio della vita di Santa Gertrude che è molto bella, dove lei dice: il Signore mi guardò e io capii che lui faceva finta di non vedere quello che avevo fatto, cioè l'aveva visto, no? Ma già che io me ne ero accorto, lui era forte quando dice questa frase, solo i santi possono permettersi di dire queste frasi, no? Faceva finta di non aver capito, ma io avevo capito e in quello sguardo mi trovai rimproverata e consolata. Questo è sempre il Signore, rimproverata e consolata, perché il Signore ci vuole santi. E allora per farci santi ci rimprovera, nel senso ci fa rendere conto del nostro peccato, e rendendomi conto del mio peccato io mi umilio, ma nello stesso tempo lui mi guarda con tenerezza e mi dice: coraggio, forza, ce la farai. E lì tanti ricchi gettavano molte monete. si può presumere anche il rumore che faceva, no, buttavano tutta la gente diceva, ah, quello ha dato 100 euro alla Chiesa, no? Quello ha dato, io posso dirvi che con verità anche nella mia breve esperienza nella vita di parrocchia, che le chiese si fanno con i consigli dei ricchi e i soldi dei poveri. Questo è vero, no? Io mi ricordo quando andavo a trovare quelle vecchiette a benedire a Sassari, ma vecchiette educate dai nostri padri, perché lì purtroppo sono andati via, ma sono state educate dai nostri padri che li hanno educati bene, facevano trovare due buste. Cioè, questa è per la comunità della parrocchia, questa è per lei, padre, no? Quando e dentro ci trovavi più di 50 euro, a quei tempi erano 50.000 lire, più di 50.000 lire tra questo. Quando andavi nelle case dei ricchi ti davano come se ti avessero dato chissà che, ma poi tu li devi prendere perché giustamente c'è la Caritas, c'è questo, c'è quell'altro, no? Ma ecco, lo sfoggio del dare, del dono, lo sfoggio del dono. E bisognerebbe imparare anche, che lì noi preti non siamo stati molto maestri, non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. Per cui quando qualcuno fa qualcosa in parrocchia, sempre targhetta contro targhetta, quello, quell'altro, perché noi non siamo molto stati maestri su questo, non sappia la tua destra quello che dà la tua sinistra. E lì Gesù che cosa fa? Chiama i discepoli, li chiama a sé, perché vuole che imparino a non prendere, a non essere attirati dalle cose materiali, dal potere che hanno i soldi e dal valore dei soldi, ma essere attirato dal cuore umile, generoso, sincero, bello di quella vedova, che diventa maestra degli apostoli. E dice, venite qua. Loro che erano attirati da tutt'altro, Gesù li riporta all'attenzione vera di ciò che ha valore. Guardate quella vecchietta, guardate quella povera vedova. Sì, ma Pietro aveva detto, ma signore, ma non ha dato niente. No, signore, povero Pietro, lui... E con la sua logica umana dice Pietro, no, agli apostoli, guardate che ha dato di più. Ma come di più, avranno detto? Sì, ha dato di più, perché i nostri apostoli erano rozzi, quanto ha faticato il Signore finché non è arrivato loro lo Spirito Santo. Ha dato di più, perché nella sua povertà ha dato tutto. Il dono, qual è il dono che ha veramente valore? Come dice Gesù, gli altri hanno dato il superfluo. Finché tu dai il superfluo, il tuo dono non dice molto. Ma quando tu dai qualcosa che ti tocca, quando tu dai qualcosa di cui senti la mancanza, stai dando te stesso. E stai imitando Dio, perché Dio in tutto ci dona se stesso. E il dono di Dio più alto è lo Spirito Santo. È Dio in persona che ci viene dato come dono. Dono divino. In cui tutto Dio si dona tutto a me. E dirà Teresa d'Avila, lui si dona tutto a ciascuno di noi, ma noi lo riceviamo parzialmente. Perché? Perché non ci doniamo tutto a Lui. Chi si dona tutto al Signore riceve tutto il dono di Dio. E chi riceve il dono di Dio, non ha paura di perdere le sue sicurezze, perché la sicurezza è Dio. Perché oggi ci sono tutte queste incapacità a prendere decisioni forti, stabili? Oggi tutto viene fatto a momenti, con riserva, fino a qui, io mi dono ma a tempo. Anche alla vita religiosa qualcuno vorrebbe farla a tempo, cioè io mi impegno solo per 4 anni, poi 4 anni magari ci ripenso. E questa ricerca di fare un'esperienza, non una donazione, un'esperienza, è una grande ricerca di se stessi, perché non hanno Dio, non hanno trovato se stessi e si fermano e hanno grande paura, perché non avendo trovato Dio sono incerti, non sanno dove appoggiarsi. Ma quando tu trovi Dio, quando tu hai Dio, sei capace di donazioni totale, certe, ferme, perché non hai paura, ti leva la paura. È chiaro che un popolo, una popolazione che non ha Dio sarà completamente incerta, sbandata, perché è incapace di scelte definitive, di scelte generose, di scelte totali, di scelte radicali. Avrà sempre paura. Di che cosa avrà paura? Di che cosa hanno paura i giovani per consacrarsi o per donarsi o per impegnarsi totalmente? Di che cosa hanno paura? Di soffrire. Hanno paura di soffrire. E questa paura di soffrire porta alla loro vita una sofferenza incredibile, che li porta a fare le file dai psicoterapeuti. Perché noi siamo fatti per la radicalità, per la decisione, per la fedeltà, per le scelte definitive. Non siamo fatti come banderuole. E quando non viviamo così, allora noi subiamo per forza una insoddisfazione interna, che solo l'amore di Dio può sanare. Allora vogliamo chiedere a colei che più di ogni altro ha vissuto questa radicalità, questa generosità, questa consapevolezza del possesso di Dio nella sua povertà, che è Maria, ha guardato all'umiltà della sua serva, in me ha fatto grandi cose, guardiamo a lei e chiediamo a lei l'aiuto perché possiamo prendere delle decisioni importanti, perché sappiamo donarci, sappiamo vivere quell'amore che Gesù ci ha insegnato, quell'amore che non mette paletti, quell'amore che non mette riserve, quell'amore generoso che scaturisce a noi dal suo fianco squarciato e che ci raggiunge con quell'acqua e sangue che ci ha rigenerati nel battesimo. Amen. Rinnoviamo la nostra fede cattolica in unione con i cristiani perseguitati. Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione. Con la fiducia dei figli presentiamo al Padre le nostre necessità e quelle della Chiesa e del mondo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Per il Santo Padre e i nostri vescovi preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Abbiamo avuto la notizia bella della liberazione di Asia Bibi, ma insieme con questa notizia la consapevolezza della vita così difficile che avranno e che hanno i nostri fratelli in Pakistan e in altri luoghi dove la persecuzione è forte, pensiamo alla Cina che in questo momento anche sta aumentando la sua persecuzione ai cristiani, vari luoghi dell'Africa, vari luoghi d'Europa in un altro tipo di persecuzione ideologica e emarginante nella società. Ecco, preghiamo perché il Signore dia alla sua Chiesa la forza della testimonianza. Per questo noi ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Potete esprimere intenzioni. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutti i pellegrini di questo santuario, soprattutto quelli che portano pesanti fardelli di prove e di croci. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Signore, per la Tua Chiesa, per tutti i movimenti ecclesiali, per tutte le parrocchie, per tutti coloro che cercano di diffondere il Tuo regno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Accoglio, Padre, la nostra preghiera e raccogli anche quella che è rimasta in fondo al nostro cuore e che Tu ben conosci. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Yeah.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa e fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo
spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Nell'amore che il Signore risorto riversa nei nostri cuori, in tutta fiducia, confidenza e gioia di figli, osiamo cantare. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Come figli amati da Dio, scambiatevi un segno di pace.
Agnello di Dio, perdoni i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, perdoni i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La vedova ha offerto più di tutti gli altri, poiché ha dato tutto quello che aveva. Corpo e sangue di Cristo.
Amen.
Corpo e sangue di Cristo.
Amen.
Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo e il sangue di Cristo. 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 Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo e il sangue di Cristo. Il corpo e il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo è il sangue di Cristo. Il corpo è il sangue di Cristo. Il corpo è il sangue di Cristo. Il corpo è il sangue di Cristo.
Amen.
Il corpo è il sangue di Cristo. Il corpo è il sangue di Cristo. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a dare a Gesù, suo figlio, una degna accoglienza in questo sacramento che abbiamo ricevuto. Ci aiuti e ci insegni a adorarlo, ringraziarlo, supplicarlo. Adorarlo. Ringraziarlo, supplicarlo. Possiamo rifare un'altra volta il canto di comunione come ringraziamento, lo stesso. Preghiamo. Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre, la forza dello Spirito Santo che ci hai comunicato in questi sacramenti rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Per intercessione della Vergine Maria di San Giuseppe scenda su di voi i vostri cari, le vostre comunità, i desideri e le speranze più belle che avete, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
E veniamo, grazie a Dio.
Il canto finale è il numero 163.